Allora, buongiorno a tutti, iniziamo questo consiglio comunale con le comunicazioni.
Oh no, l'appello prima,
L'appello. L'appello, parola al segretario.
Buongiorno, Bosa,
Presente.
Bellinato,
Presente.
Sabadin, Bolzon, Baesso, Celeghin,
Presente.
Marcon, Ragagnin, Olivetto, in ritardo,
In ritardo arriva.
Mazzurato, Geremia, Barichello e Costa, assente giustificato.
Bene, nomino gli ascoltatori, quindi Bolzon, Sabatini e Barichello e passo alle comunicazioni. Comunicazioni per, comunico con delibera numero 68 dell'11 dicembre 2024 è stato effettuato un prelevamento a fondo di riserva per complessivi euro 7.090. Tale prelevamento si è reso necessario per consentire l'adesione di questo comune alla costituzione della comunità energetica rinnovabile di area vasta promossa dal Consiglio di Bacino Priula, oltre per dare corso ad alcune indifferibili spese di parte correnti. Per quanto riguarda la comunità energetica, poi le vedremo sul punto numero 8 successivo. Bene, passiamo al punto numero 1, approvazione verbale seduta precedente. Quindi seduta del 12 novembre 2024, se ci sono interventi, osservazioni, altrimenti passiamo alla votazione. Passiamo alla votazione, favorevoli, contrari, astenuti, Barichello. Quindi è approvato il punto 1. Punto 2, approvazione nota di aggiornamento al DUP 2025-2027. Il DUP è il documento unico di programmazione per quindi, il prossimo triennio, già presentato quindi, da luglio, quindi scorso, l'abbiamo visto anche nell'ultimo consiglio. È stato aggiornato con i dati di bilancio che vedremo successivamente, anche con i dati del piano triennale delle opere, piano triennale dell'acquisto dei beni e servizi, piani per le assunzioni. Quindi un documento completo che è un po' il documento che dà la programmazione del nostro ente. Quindi è collegato anche ai punti successivi, se ci sono interventi, altrimenti andiamo alla votazione. Mazzolato, prego.
Solo per dichiarazione di voto voteremo contrari, proprio perché questa è una vostra scelta politica e non nostra.
Grazie. Altri interventi? Allora passiamo alla votazione. Approvazione nota aggiornamento al DUP 2025-2027. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Due contrari e un astenuto. Dobbiamo votare per l'immediata eseguibilità del documento, della delibera. Favorevoli? Contrari? Due. Astenuti? Uno. Grazie. E passiamo al punto 3, approvazione aliquote IMUT per 2025. Allora, come ogni anno, deve essere approvata la tabella delle aliquote IMUT. C'è una novità quest'anno, è una novità che è collegata anche a un progetto che abbiamo in corso che riguarda il distretto del commercio. Abbiamo inserito un'aliquota, sì, è più che altro una proposta, se vediamo anche quante adesioni ci saranno, se avrà la possibilità di andare avanti. È una quindi una nuova aliquota del 0,30%, quindi 0,30 per 1000, sì, no, 0,30%, praticamente anziché 0,76, quindi un'aliquota molto ridotta per quei negozi sfitti che vengono locati a persone under 36. Quindi abbiamo cercato di dare questa agevolazione, chiamiamo così, per chi va ad affittare un negozio sfitto. Rispetto ad altri comuni andiamo in controtendenza, nel senso ho visto altri comuni stanno cercando di aumentare l'IMU sui fabbricati sfitti. Quindi per dire incentiviamo ad affittare aumentando l'IMU. Noi facciamo il contrario. Andiamo ad agevolare chi va ad affittare, quindi abbassare l'aliquota, quindi c'è questa possibilità per ora triennale di avere questa riduzione allo 0,30 anziché 0,66 per chi affitta il negozio, quindi i fabbricati commerciali, piccoli negozi di vicinato, quindi non sicuramente grandi strutture di commercio, danno un'agevolazione quindi allo 0,30%. Questa è l'unica novità che c'è nell'IMU, per il resto vengono confermate tutte le aliquote che sono le stesse praticamente da minimo 7 anni a questa parte, forse che prima, mai ritoccate, quindi abbiamo solo rivisto, siamo quindi in controtendenza rispetto ad altri comuni che stanno invece aggiornando le aliquote verso l'alto. Quindi ripeto, c'è abitazione principale 04, fabbricati rurali di strumentale 01, fabbricati appartenenti al gruppo catastale D, escluso il D10 076, terreni agricoli 076, aree fabbricabili 076, altri fabbricati, quindi diversi abitazioni principali da fabbricati appartenenti al gruppo catastale D 076 e altri fabbricati, quindi negozi e botteghe non locati, che vengono locati a soggetti, persona fisica di età superiore, non superiore ad anni 36, 0,30. Questa è la tabella delle aliquote IMU per l'anno 25, scusate. Sono interventi? Geremia? Sì, Agnoletti.
Perché soltanto ai minori di 36?
Allora, l'agevolazione, non abbiamo quella libertà sulla aliquota IMU, possiamo fare quello che vogliamo, quindi abbiamo la possibilità di darlo solamente a 7 categorie di soggetti, quindi abbiamo preferito agevolare le nuove attività, quindi i giovani che iniziano un'attività. Questo perché? Anche per non dare adito a manovre, magari non dico speculative, ma spostamenti di proprietà di quelli là.
Uno 0,30 manovra speculativa?
No, non è 0,30, è che il soggetto che magari va ad affittare, va a locare, l'inquilino sotto i 36 anni lo consideriamo giovane, tra virgolette, è una manovra collegata ai giovani, questo è il discorso, per nuove attività giovanili.
Obietto sempre queste agevolazioni per i giovani, per le donne, eccetera.
Vabbè.
A 40 questo, anni uno non può avere un'agevolazione?
Sì, però per quanto riguarda l'IMU avevamo anche dei paletti da rispettare, che non è che possiamo fare quello che vogliamo.
E un'altra domanda, signor Sindaco, gentilmente. Ha parlato di abitazione principale,
sì.
04. Che cosa si
sì, riferisce? Beh, no, attenzione, l'abitazione principale comunque per legge è esentata. L'aliquota comunque è prevista, ma è esentato chiaramente per legge. Rimane la solita normativa nazionale, quindi. Barichello, prego.
Il numero 36 era di una forchetta prevista, quindi è un massimale previsto. E un'altra cosa, io annuncio voto favorevole e sinceramente apprezzo anche questo discorso dell'aliquota ridotta per questa fattispecie, insomma, perché è comunque un segnale che si vuole dare. Dopo capisco tutto, capisco magari qualcuno non sia d'accordo, però credo che magari in un contesto anche di mercato difficile qual è in questo momento, è un segnale per chi eventualmente vuole provare in questa esperienza di impresa, anche piccola, anche di realtà locale, quindi credo sia giusto incentivarlo, quindi sono d'accordo.
Sì, nelle parole del consigliere Barichello, questo è un segnale, perché deve essere solo la partenza per altre iniziative collegate alle attività produttive e tale commercio. Sappiamo che è molto limitata questo vantaggio. Sono d'accordo quindi anche con il consigliere Agnoletti, però da qualche parte dobbiamo partire. Proviamo così, dopo vediamo nel corso di questo triennio. Sono altri interventi?
Sì, solo per dichiarazione di voto noi saremo contrari, perché manca il coraggio. Cioè, va bene sempre poco per aver, capisco i limiti di bilancio e tutto, ma questo denota che purtroppo ormai siamo gli schiavi dentro l'arena, è più bravo chi sopravvive di più e alle spalle c'è chi si diverte a vedere che noi ci azzanniamo l'uno con l'altro senza avere coraggio di fare scelte vincenti per il territorio. Vediamo paesi che sono in crescita, noi continuiamo a morire un po' per volta, non ultimo i dati dell'altro giorno dell'Istat che ancora continuano questo calo spaventoso delle nascite, non so dove andrà il nostro paese. Non sono scelte coraggiose a lungo termine, sono solo pezze, quindi il nostro voto, signor Sindaco, sarà contrario.
Okay, grazie. In merito a questi dati che dà il consigliere Mazzolato, nel nostro piccolo, siamo in più sia dal punto di vista commerciale, vedo praticamente non c'è un negozio sfitto, almeno a Resana centro, chiaramente diversa la situazione per le frazioni, e anche dal punto di vista delle nascite, che siamo in controtendenza rispetto al resto. Magari sarà un anno, un periodo, però così sono i dati. Quindi passiamo alla votazione, quindi imposta, il punto 3, imposta municipale propria IMU, approvazione aliquota anno imposta 2025, favorevoli, contrari, astenuti, nessuno. Dobbiamo votare qua l'approvazione, l'immediata esigibilità, favorevoli, contrari, due contrari, astenuti, nessuno. Mi ha approvato. Passiamo al punto 4, approvazione del bilancio di previsione 2025-2027. Allora, innanzitutto un ringraziamento agli uffici che hanno lavorato alacremente per chiudere il bilancio entro fine anno, come ci capita da praticamente 7 anni a questa parte, una programmazione quindi che parte nei tempi giusti, quindi il disegno di legge di bilancio per il 2025 è stato elaborato in quadro comunque internazionale caratterizzato da incertezza a causa delle tensioni internazionali che continuano a persistere e che potrebbero condizionare in modo negativo la crescita. Per questo le previsioni di finanza pubblica sottostanti la manovra sono state improntate alla massima prudenza e nella stessa direzione è stato elaborato il nuovo bilancio comunale, anche se l'atteggiamento precauzionale nella previsione iniziale di alcuni stanziamenti richiederà necessariamente delle variazioni di bilancio in corso d'opera, man mano che si renderanno disponibili ulteriori risorse derivanti dalla sinergia con lo Stato, con la Regione e con le società partecipate. Il nuovo bilancio tiene conto del contributo alla realizzazione di obiettivi complessivi di finanza pubblica attraverso un accantonamento di parte corrente non spendibile che potrà essere utilizzato l'anno successivo per il finanziamento di investimenti o per estinzione di debito o maggiore ripiano di disavanzi, che non è il nostro caso per quanto riguarda il nostro bilancio. Nonostante l'Italia della nuova spending review, il bilancio 2025-2027 di Resana si basa su una politica tariffaria sostanzialmente invariata rispetto all'anno scorso, poiché non sono state toccate le aliquote di scaglioni dell'addizionale comunale all'IRPEF né quelle dell'IMU, che anzi vede introdotto, come visto prima, un'aliquota agevolata 0,30 anziché 0,76 per i proprietari di immobili adibiti a negozio che li daranno in affitto nel 2025 a persone fisiche di età inferiore a 36 anni. Questo per dare un tangibile segnale di sostegno all'imprenditoria giovanile e per dare concreta attuazione al nuovo distretto urbano del commercio riconosciuto da Resana, dalla Regione Veneto, quale strumento di rilancio del nostro centro urbano attraverso la valorizzazione dei negozi al dettaglio dei locali. L'obiettivo di non aumentare la pressione fiscale diventa comunque sempre più difficile, stante la necessità di fare fronte ai minori trasferimenti statali previsti dal governo e all'aumento dei prezzi dovuti all'inflazione. Una fetta importante della spesa preventivata nel bilancio per la novità 25 rappresentati dai 900.000 euro destinati al trasferimento all'Unione dei Comuni che gestisce per il nostro comune le funzioni di polizia locale, sociale e protezione civile. Altri appunti riguardano magari gli investimenti per quanto riguarda le opere pubbliche. Beh, ne abbiamo due di importanti in corso, che sono la pista ciclabile di Via Siese, che è iniziata nei giorni scorsi, e i lavori sono stati i giorni scorsi, e il nuovo polo, chiamiamo piattaforma polivalente sportiva delle scuole medie, anche là i lavori sono in corso. Stiamo ragionando sul progetto per quanto riguarda la nuova uscita dalla piazza De Gasperi, quindi da via Bolimbaghi verso il centro, per sistemare l'incrocio, sistemare un po' la piazza e l'area di parcheggio di via Bolimbaghi. Abbiamo presentato un progetto in Vento Strade, vediamo un attimo nei prossimi mesi cosa riusciremo a fare, ed è uno dei progetti per il 2025 che potrà avere sicuramente il finanziamento da parte di questa amministrazione comunale. Se ci sono interventi, altrimenti passiamo alla votazione. Mazzolato, sì. Prego.
Cercherò di essere più veloce del previsto per rispetto del segretario, perché so che poi un altro ha un buon margine, allora posso dire due cose in più. Volevo partire con una riflessione, signor Sindaco, proprio in merito al bilancio. Mi sono preparato due righe per essere molto puntuale. Ormai siamo solo come gli schiavi dentro l'arena. È più bravo chi riesce a sopravvivere alle spalle degli altri. Ci dimentichiamo di chi dagli spalti si diverte a vederci a lottare gli uni contro gli altri. Sono dall'alto a decidere le regole e le leggi per noi. L'ho appena detto lei leggendo il bilancio, purtroppo, nel senso negativo del termine, dei tagli, trasferimenti e aumento dei costi. Non siamo noi a decidere come cittadini sovrani, come recita l'articolo 1 della Costituzione, e non possiamo nemmeno parlare del decentramento amministrativo, lo dice l'articolo 5 della Costituzione, vietato però dalla Corte Costituzionale in questi giorni. E questo è il prezzo del controllo sociale. I soldi I soli soldi destinati all'industria bellica, se convertiti, possono far ritornare il sorriso a milioni di persone. Invece i nostri governanti, i padroni, preferiscono vederci metterci gli uni contro gli altri e seminare paura, morte e sofferenza. E per quanto riguarda la dichiarazione di voto, i popoli veneti e russi sono amici. In questi giorni abbiamo ricevuto un bellissimo video dalla delegazione russa che è stata Campo San Martino, che ci hanno portato gli auguri, ero presente, per me è stato un vero onore che è stato stretto questo patto di amicizia, questo gemellaggio tra la città, la cittadina russa rappresentata dal sindaco e dai cittadini sopravvissuti alla strage dove dei terroristi sono entrati nella scuola e hanno massacrato violentemente bambini. Abbiamo visto alcune scene che ce le hanno trasmesse, una cosa raccapricciante. Purtroppo il recente vertice europeo in Finlandia, ai confini con la Russia, denominato il vertice Nord-Sud sulla sicurezza, ha costituito una ulteriore provocazione verso la Russia, presentata ancora come un pericolo per l'Europa. Queste sono provocazioni irresponsabili, tese ad aggravare lo stato delle cose. Mentre noi stiamo cercando di fare le nozze coi fichi secchi, pretendere di fare un bilancio senza disporre di mezzi adeguati, ha parlato lei, signor sindaco, dell'aumento dei costi, la spending review, il taglio ai trasferimenti, qualche pazzo irresponsabile sta spingendo verso lo scontro armato contro la Russia, drenando risorse dal sociale al militare. Noi diciamo no a queste politiche anglo-americane che affossano i nostri bilanci e per darsi ragione sono disposti, come succede in Palestina, a bruciare vivi i bambini. Il nostro voto è contrario e chiediamo, signor Sindaco, di non restare passivi, di redigere un punto all'ordine del giorno, una dichiarazione che noi siamo contro quello che sta succedendo oggi. Questa è la nostra dichiarazione di voto, signor Sindaco.
Bene. Io vorrei solo aggiungere che i popoli veneti sono amici non solo dei popoli russi, ma anche dei popoli ucraini, dei popoli finlandesi, norvegesi, africani, e i popoli veneti sono amici dei popoli. E poi per l'intervento di Loris Maddorato, magari a quest'ora stanno facendo lo stesso dibattito in Senato, mi pare che sia, quindi... Le auguro di andare la prossima volta in altri palcoscenici, certo, quello del Consiglio Comunale, in cui stiamo parlando di aliquote IMU, di trasferimenti, di spese da fare per il nostro bilancio. Comunque grazie per l'intervento. Altri interventi? Altrimenti passiamo alla votazione. Quindi passiamo alla votazione bilancio 2025-2027. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Quindi due contrari e un astenuto. Dobbiamo votare per l'immediata eseguibilità, favorevoli, contrari, 2, astenuti, 1. Grazie. E passiamo al punto 5, revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo numero 175 del 2016. Quindi anche quest'anno viene assolto l'obbligo della revisione periodica delle partecipazioni, ai sensi dell'articolo 20 del testo unico società partecipate, che impone ai comuni il 31 dicembre di ciascun anno di provvedere alla revisione periodica delle proprie partecipazioni societarie possedute alla data del 31-12 dell'anno precedente, oltre ad approvare una relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell'anno precedente, evidenziando i risultati conseguiti da trasmettere poi al Ministero dell'Economia e Finanze e alla competente sezione della Corte dei Conti. Continua, per quanto ci riguarda, la progressiva semplificazione e razionalizzazione delle reti di partecipazione indirette possedute da questo comune per il tramite delle proprie società partecipate direttamente, che sono, ricordo, la MOM, per il quale si registra una riduzione della partecipazione dallo 0,85 allo 0,70 a seguito dell'ingresso del socio operativo privato Autoguidovie S.p.A., Etra S.p.A., qui abbiamo una quota dell'1,25, Asco Holding S.p.A. abbiamo una quota dello 0,71, Vita Lavoro Società Cooperativa Sociale Onlus, in cui abbiamo lo 0,72%. Tutte queste quattro partecipazioni societarie dirette del nostro comune sono comunque ritenute indispensabili per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, per cui quest'oggi proponiamo di confermarne la detenzione. Le partecipate, quindi, indirette tramite MOM sono FAP Auto Servizi S.p.A. e IT Servizi e Trasporti Interregionali SPA. Entrambe tali partecipazioni indirette sono ritenute necessarie per conseguire una maggiore e migliore estensione e flessibilità del trasporto pubblico locale, in particolar modo nelle aree di confine della provincia che rischiano di non avere adeguata copertura. Mentre le partecipate indirette tramite ASCO Holding sono ASCO Piave SPA, che essendo una quotata in borsa prima del 2015 esente dalle limitazioni sul testo unico e società partecipate, in ogni caso, anche volendo applicare i parametri del testo unico all'attività del gruppo ASCO Piave, possiamo affermare che la distribuzione del gas è qualificato servizio di interesse generale direttamente dalla legge. Inoltre la società mantiene un'importante presenza in ambito locale e quindi è in grado di operare con una chiara rappresentazione e comprensione degli interessi locali. Profilo, questo assente in ogni altra società operante sul mercato, con riferimento alla stretta necessità per le funzioni istituzionali dell'ente nel settore dell'infrastrutturazione di impianti energetici che hanno un'importanza decisiva per la collettività e per le imprese locali. Quanto sopra, in un'area di urbanizzazione limitata per la quale gli interessi di investimento da parte del mercato sono evidentemente minori rispetto ad aree di maggiore urbanizzazione. Un'altra partecipata indiretta è BIM Piave Nuova Energia SRL. Questa società è promotrice di produzione di energia rinnovabile, quindi fotovoltaico in gran parte, e di risparmio energetico e di fornitura di calore per i comuni che sono soci di ASCO Holding. È una società strumentale con preciso vincolo statutario di fatturato pari all'80% verso i soci, per questo è espressamente legittimata nel proprio ruolo operativo strumentale del testo unico che sta partecipate. Non risulta più detenuta a 31/12/2023, che è la data di ricognizione delle partecipate, la partecipazione indiretta in ASCO TLC SPA che, in esecuzione della razionalizzazione di anni precedenti, è stata ceduta definitivamente da ASCO Holding SPA il 14/03/2023 al raggruppamento temporaneo di imprese formato dalla società ASCO Piave SPA, in qualità di capogruppo mandataria, con una quota pari al 60%, e Accanto SPA in qualità di mandante con una quota pari al 40%, per un prezzo complessivo di compravendita pari ad euro 37.168.000. Poi rimane la partecipazione di ASCO Holding in Alverman SRL in liquidazione, a conseguenza del fatto che tale società era controllata da Rieca 1 Invest SRL in liquidazione, una volta controllata da ASCO Holding SPA. Rieca 1 Invest nel corso del 2018 è cessata per chiusura delle operazioni di liquidazione e ASCO Holding SPA ha acquistato la partecipazione totalitaria di Alverman SRL a fine di recuperare parte delle somme versate dalla controllata Rieca 1 Invest SRL in liquidazione, a valle del probabile esito positivo di un contenzioso IVA pendente in Cassazione. Restano infine confermate anche le partecipate indirette tramite ETRA, in quanto c'è ETRA Energia che produce energia elettrica e gas nell'ambito dei soci di ETRA SPA, ASI SRL che produce servizi strumentali ad ETRA ed alcuni enti pubblici soci della stessa, comuni, e Viveracqua, società cooperativa a responsabilità limitata, che è una società consortile avente lo scopo di attuare una stabile collaborazione tra le società di gestione del servizio idrico integrato per creare sinergie per ottimizzare i costi di gestione. Questa è la ricognizione sulle partecipate. Se ci sono interventi, arriva il consigliere Oliveto. Prego, il microfono.
Era solo una curiosità, ho sentito Rieca, quindi c'è una partecipata che è istriana?
C'era. Adesso
non è cambiato nome o non c'è più?
È andata in liquidazione, è stata quindi assorbita da Alverman SRL.
Grazie.
Prego. Altri interventi? Barichello, prego.
Sì, allora, nel parere espresso dal revisore unico, sì, gli ultimi due punti sono due raccomandazioni. Te sono, leggo, a monitorare attentamente, invita l'ente comune di Resana a monitorare attentamente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle relative spese e a verificare periodicamente i bilanci delle partecipate e a vigilare l'incidenza delle spese sul bilancio comunale attuando le opportune scelte qualora emergessero diseconomie durante la gestione. Sì, credo siano due punti comunque importanti e da tenere a mente, in quanto comunque di carrozzoni pubblici già ne abbiamo e oltretutto
la nostra partecipazione anche come comune, che è l'ente comunque più vicino a quello che è poi l'utente finale di questi servizi, deve essere secondo me una cosa molto puntuale e precisa, perché appunto va a incidere poi su quello che è l'utente finale. Quindi noi che siamo anche un po' i depositari, insomma, della fiducia dei cittadini, credo sia giusto vigilare su questo aspetto, che fin dei conti nel parere è di carattere economico, ma anche poi funzionale, cioè verifichiamo che queste società effettivamente facciano il loro dovere, lo facciano bene, e che siamo puntuali nel segnalare eventuali disservizi e a prendere nota anche per, diciamo, punto personale, cioè relativamente al nostro bilancio, qualora certe cose in seno a quelle società non dovessero essere proprio, non dovessero andare bene, ecco, di prenderne nota e di venirne magari informati tempestivamente, questo sì. Comunque io esprimo parere favorevole a queste, al rinnovamento delle partecipazioni.
Bene, assolutamente sì, c'è un obbligo di legge anche sul controllo di queste società partecipate. Per quanto ci riguarda, abbiamo l'unica che era un po' in tensione, era la MOM, che però non ha chiesto nessuna copertura da parte dei soci. E, mentre per quanto riguarda le altre, abbiamo anche la Scolding, che invece ci frutta un dividendo piuttosto importante, anche l'anno scorso oltre 100.000 euro, che ci servono per alla fine mantenere servizi per i nostri cittadini. Grazie. Passiamo alla votazione. Quindi il punto 5, revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2023. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Nessuno? Dobbiamo votare anche qui l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Nessuno? Astenuti? Nessuno? È approvato. Punto 6, altro adempimento, quindi ricognizione annuale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo numero 201/2022. È un nuovo adempimento, c'era l'anno scorso per la prima volta, questo quindi è il secondo anno che andiamo a farla, è la ricognizione periodica della situazione gestionale dei nostri servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati in appalto o in concessione ad operatori economici presenti sul mercato, con esclusione dei servizi pubblici a rilevanza economica gestiti direttamente dal Comune, cioè in economia, che risulta dalla relazione che è stata messa a disposizione dei consiglieri. Quindi non sono stati considerati servizi a rete a rilevanza economica affidati da altri enti competenti che, insistendo sul medesimo territorio, abbiano autonomamente affidato un servizio in forma aggregata che includa il nostro Comune. Quindi i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica riguardano rifiuti, acqua, gas e trasporto pubblico locale. Per i servizi pubblici a rilevanza economica a rete, quindi trasporto pubblico, idrico, rifiuti, e per il gas è esclusa ricognizione, l'adempimento è in capo alle autorità d'ambito, cioè i consigli di bacino, che abbiamo il Priula per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, il Brenta per il servizio idrico integrato, o enti di governo per il trasporto pubblico locale, nel nostro caso la provincia di Treviso. Quindi, secondo il decreto 31/8/2023 del direttore del Ministero delle Imprese del Made in Italy, l'obbligo di cognizione dei servizi pubblici economici non a rete riguarda impianti sportivi, esclusi impianti a fune, nel nostro caso, i parcheggi, i servizi cimiteriali e funebri, le lampade votive e il trasporto scolastico. Il Comune di Resana non gestisce servizi relativi a parcheggi comunali, essendo titolare solo di aree comunali destinate a parcheggio libero senza applicazione di un sistema tariffario. Non ha attivato il servizio di trasporto scolastico per lo scarso interesse dimostrato dalle famiglie con figli frequentati nelle locali scuole primarie di primo grado e secondo grado. Ha impianti sportivi comunali caratterizzati da una forte connotazione sociale, la cui gestione è priva di rilevanza economica, vista che la gestione sportiva degli stessi non consente di sviluppare attività di tipo commerciale e imprenditoriale, anche in considerazione dell'uso promiscuo degli stessi con le istituzioni scolastiche. Sono stati quindi oggetto di rilevazione di questo nuovo adempimento, quindi servizi cimiteriali, illuminazione votiva, sempre i cimiteri, e la messa scolastica, che anche se non individuata nel decreto 639 del 31 agosto 2023, non può non considerarsi di rilevanza economica, trattandosi indiscutibilmente di servizio appetibile nel mercato, ossia ci sono operatori economici interessati a svolgerlo dietro il corrispettivo. E che il Comune intervenga o meno, come nel nostro caso, a calmierare le tariffe, non è rilevante. per ognuno di questi tre servizi, quindi è stata effettuata una descrizione del servizio e delle sue modalità di affidamento con indicazione dell'operatore economico affidatario o concessionario del servizio, una ricognizione del concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio attraverso la ricognizione dei principali obblighi contrattuali posti a carico del gestore in termini di investimenti, qualità del servizio e costi del servizio per gli utenti e una verifica del monitoraggio sugli obblighi contrattuali e sulla qualità del servizio. Da tale relazione emerge che la gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati da questo comune è compatibile con i principi di efficienza, efficacia, economicità dell'azione amministrativa e garantisce gli equilibri di bilancio comunale. Anche qua c'è il parere del revisore unico, è stato chiamato prima, che dà parere favorevole a questa nuova ricognizione. Se ci sono interventi per il punto 6, altrimenti passiamo alla votazione. Quindi passiamo alla votazione, favorevoli, contrari, nessuno, astenuti, nessuno. Passiamo alla votazione per l'immediata eseguibilità della delibera. Favorevoli, contrari, nessuno, astenuti, nessuno. Approvato punto 6. Passiamo al punto 7. Approvazione schema di convenzione intercomunale sui sentieri degli Ezzelini fra i comuni di Asolo, Castelfranco Veneto, Fonte, Loria, Pieve del Grappa, Resana, Riese Pio Decimo e Castello di Godeo. Con questa delibera andiamo ad approvare una nuova convenzione tra i comuni che ho citato prima, con il comune Castello di Godeo, che rimane il comune del capofila, per la realizzazione dell'itinerario lungo il Muson, chiamato sui sentieri dei Zelini. La convenzione, che è sulla falsariga di quella precedente, serve a regolare i rapporti tra i comuni attraversati a questo sentiero per garantirne la rivitalizzazione e la miglior fruibilità attraverso una sinergica collaborazione intercomunale che abbia come obiettivo il coordinamento e l'azione di valorizzazione di questo percorso, sia in termini di manutenzione, parlo di pulizia, segnaletica, eccetera, sia in termini di promozione turistica e culturale del sentiero stesso, con iniziative e progetti di educazione culturale e ambientale. La nuova convenzione avrà durata fino al 31/12/2029 e mira ad aumentare la conoscibilità e visibilità di uno dei percorsi ciclabili più conosciuti del Veneto. Avete visto la convenzione? È la stessa, ripeto, di quella precedente, c'è un'unica aggiunta che riguarda la vigilanza della possibilità, quindi, che anche la polizia locale possa vigilare un po' di più il transito in questo sentiero. Ci sono interventi? Mazzarato, prego.
Sì, l'unico intervento, signor Sindaco, come ha accennato anche lei, siccome sono sempre più frequentate queste piste, anche visto il collegamento con lo Stiglia, è veramente una cosa bella vedere come queste opere che sono state realizzate anni fa vengono utilizzate e comprese dai cittadini. Il problema è che non è proprio una pista ciclopedonale, ma dovrebbe essere di passeggiata, e purtroppo ci sono gli atleti che con queste nuove bici a pedalata assistita credo che i limiti autostradali riescono a superarli, e poi anche cercare di, proprio perché è successo pochi giorni fa, chi ha l'abitazione lungo questi percorsi, non è il caso nostro, del nostro territorio, però se ha cani, di tenerli chiusi dentro i recinti, perché chi passeggia con i cagnolini poi si trovano sti mastini contro i bambini, contro altri cagnolini o contro le persone, che non è cosa simpatica. Non è il nostro caso, però, visto che deve essere un progetto che complessivamente coinvolge un po' tutto quello che sono i vari percorsi naturalistici, per dare anche sicurezza e per invogliare anche le famiglie a spingere i figli a frequentare queste zone piuttosto che andare a correre in bici lungo le strade. Quindi il nostro voto è senz'altro favorevole, anche perché in passato siamo stati i promotori proprio di queste iniziative. Grazie.
Bene, altri interventi? Quindi passiamo alla votazione, quindi al punto 7, schema convenzione per la convenzione intercomunale sul sentiero di Ezzelini. Favorevoli, contrari, nessuno, astenuti, nessuno. Anche qui dobbiamo votare per l'immediata eseguibilità. Favorevoli, contrari, nessuno, astenuti, nessuno. Quindi è approvato. Punto 8, costituzione di comunità energetica rinnovabile, articolo 31 del decreto legislativo numero 199 del 2021, approvazione atto costitutivo e statuto. Allora, il Consiglio di Bacino Priula, ente di governo e regolazione del servizio pubblico di gestione dei rifiuti, a cui Resana partecipa in misura dell'1,30%, ha comunicato nel corso del 2024 a tutti i comuni ricadenti nel suo ambito il proprio interesse a promuovere la costituzione di una comunità energetica rinnovabile di iniziativa pubblica di area vasta, aperta all'adesione di tutti i clienti finali ubicati nel territorio della provincia di Treviso, ed ha invitato le amministrazioni pubbliche interpellate a manifestare la propria adesione al progetto. La Giunta Comunale di Resana, con delibera numero 67 dell'11 dicembre 2024, ha ritenuto di aderire a questa proposta del Consiglio di Bacino Priula, che prevede la comunità energetica rinnovabile sia costituita in forma di fondazione di partecipazione, in relazione alla quale assumeranno la qualifica di fondatori tutti gli enti pubblici che prenderanno parte all'atto di costituzione. Riteniamo che la costituzione di una CER rappresenti un'opportunità significativa per il territorio comunale di promuovere lo sviluppo sostenibile, l'indipendenza energetica e la transizione ecologica. Ma come singolo comune non saremo mai stati in grado di gestire da soli la comunità energetica rinnovabile, e quindi proponiamo di aderire alla fondazione di partecipazione proposta dal Priula, i cui scopi sono conformi alle finalità istituzionali del Comune Resana, dato che la comunità energetica rappresenta sicuramente un investimento sostenibile, come va di moda a dire adesso. Quindi c'è questa possibilità di aderire, la Giunta ha dato l'adesione, questa adesione come passa attraverso l'approvazione del Consiglio Comunale. Se ci sono interventi, Mazzorato, prego.
Ha dei costi per noi, signor Sindaco, anche nel lungo, che poi vediamo anche nei punti precedenti dell'ordine del giorno, dove si parla di ricognizione annuale dei servizi, sì, pubblici, eccetera, eccetera, che poi oggi non costituiamo, facciamo un bel progetto, poi quando è bello ce lo tolgono, è tutto un lavoro buttato via, ecco, mi auguro.
Allora, per quanto riguarda i costi, c'è sicuramente il costo di costituzione della fondazione, per i soci fondatori, c'è il costo di mantenimento annuale della fondazione, che è quello che ci... cioè il costo di fondazione dovrebbe essere sotto i 2.000 euro. Il costo di mantenimento all'incirca nei primi anni sotto i 1.000 euro. Diciamo che le prospettive sono che però negli anni successivi il costo si azzeri, perché effettivamente con la partecipazione di tanti aderenti a questa fondazione il costo dovrebbe azzerarsi, sicuramente si azzererà, perché è fatto proprio per avere quella copertura dei costi fissi che vengono anticipati, chiamiamo così, dai comuni. Quindi non dovrebbe essere, e sicuramente è un costo minore rispetto a noi come comune dovessimo aver fondato, aver fatto una comunità energetica, chiaramente dovevamo comunque appoggiarsi a un ente esterno, uno studio, un'agenzia, qualcuno che ci costava sicuramente molto di più come singolo comune rispetto a una totalità di comuni, o comunque circa una trentina di comuni che sono attualmente i soci fondatori, ma che sicuramente aumenteranno prossimamente. Quindi la scelta è stata proprio questa, cioè non andiamo avanti con la nostra comunità energetica, ma cerchiamo di appoggiarsi a chi già la sta facendo per altri comuni.
Sì, grazie della risposta, signor Sindaco. Ecco, siccome ci crediamo molto a queste comunità energetiche, ecco, la invitiamo anche a seguire che ci siano adesioni, promuoverla, pubblicizzarla, anche perché i problemi energetici, lo vediamo oggi, sono determinanti per ogni paese. E se riusciamo anche a avere delle economie di scala e l'abbassamento anche nelle bollette, proprio perché si riesce a creare rete tra i vari partner, è di grande auspicio. Sì, il nostro voto sarà a favore.
Sì, per quanto riguarda la comunicazione, abbiamo scelto anche il Priula, che alla fine il braccio operativo è Contarina, proprio perché ha, attraverso i rifiuti, attraverso i servizi che dà, ha già l'aggancio con tutte le famiglie, quindi la promozione secondo me sarà importante e mirata ad avere più aderenti possibili. Quindi passiamo alla votazione, quindi costituzione di comunità energetica rinnovabile, favorevoli, astenuti nessuno, contrari nessuno, dobbiamo votare per l'immediata eseguibilità, favorevoli, astenuti nessuno, contrari nessuno, è approvata. Adesso passiamo al punto 9, adozione a variante numero 17 al piano di interventi, articolo 18 della legge regionale 11/2004 per l'adeguamento alla legge regionale 14/2019 per recepimenti di accordo pubblico-privato ed altre modifiche puntuali. Allora, questa è una variante che è ferma da un paio d'anni, anzi addirittura dall'amministrazione precedente, doveva essere approvata alla fine del mandato precedente, poi giustamente l'avevamo rinviata proprio per non trovarci all'ultimo atto di quell'amministrazione andare a approvare una variante, è stata rinviata, sono stati dei susseguirsi di variazioni legislative che ci ha messo un po' in difficoltà sui tempi, come siamo arrivati e siamo a questa approvazione. Abbiamo fatto l'incontro in cui abbiamo un po' chiarito anche di cosa andiamo a parlare, ricordo gli obblighi quindi che competono agli amministratori sul testo unico delle leggi dell'ordinamento delle autonomie locali, quale prescrive che gli amministratori di enti locali, così come definiti l'articolo 77,2 del medesimo decreto, devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alle votazioni delibere riguardanti interessi propri o loro parenti affini fino al quarto grado, con la precisazione che l'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta ai specifici interessi dell'amministratore e dei suoi parenti affini fino al quarto grado. Abbiamo fatto un'analisi. Poi quindi andremo a fare delle votazioni separate per quei punti in cui invece c'è un chiamiamolo conflitto di interessi per dei consiglieri che quindi non parteciperanno al voto. Magari invece sulla variante generale, se il vice sindaco vuole fare tipo un'introduzione che magari ha seguito l'argomento, più che altro anche sul discorso crediti edilizi, recupero di patrimoni dismessi.
Diciamo che in relazione proprio alla variante proposta è stata fatta un'analisi dettata da una variazione della normativa regionale in riferimento all'edificabilità nelle zone del territorio del Veneto. Siamo partiti da un primo approfondimento che ha visto l'introduzione di una nuova normativa per quanto riguarda la zonizzazione del nostro comune come area di rischio, tra virgolette, di tipo terremoto, diciamo, passata dal livello 3 al livello 2. Questo ha costretto il comune di Resana a fare una pianificazione e una rilevazione puntuale sul territorio per capire il tipo di configurazione del terreno che noi abbiamo in questa zona. Questa è stata una prima necessità che ci ha mantenuto praticamente tutta la nostra variante ferma per circa 2 anni, perché abbiamo dovuto avere l'approvazione da parte del Genio Civile sullo studio effettuato da parte di un tecnico incaricato dal comune appunto di Resana. Una seconda parte riguardava l'introduzione all'interno della normativa regionale della possibilità di utilizzare i cosiddetti crediti edilizio, cioè la possibilità di trasferire delle cubature esistenti in zone, definiamo tra virgolette, improprie, in aree già urbanizzate, con la creazione di un registro pubblico dove verranno iscritti praticamente le volumetrie che potranno essere spostate e le proprietà quindi di chi aveva originariamente questa volumetria e i territori su cui potranno poi andare a cadere queste volumetrie. C'era poi una terza analisi relativa appunto all'approvazione degli accordi pubblici-privati esistenti dalle richieste formulate da alcuni operatori territoriali per la realizzazione di interventi edificatori e infine tutta una serie di richieste puntuali presentate da operatori privati per la trasformazione di alcune aree. Questo insieme l'introduzione sostanzialmente di questa variante che andiamo a presentare oggi.
Sono interventi? Agnoletti, allora? Il microfono è acceso, ok. Accendiamo di qua.
È una curiosità che mi è venuta rileggendo a casa queste 2 pagine della volta scorsa. Di tutte queste varianti, qual è la più vecchia richiesta di variante? A span è? 1 anno, 5 anni?
Secondo me, ad esempio, la 1 che conosco un po' meglio, secondo me ha 3-4 anni. 3 anni le richieste, minimo 3-4 anni sì.
E parecchi altri possono essere in quei condizioni?
Gli altri sono sui 3, sì. Dai, beh, sicuramente più di 2 tutte, e più di 4 secondo me nessuna. I tempi sono lunghi sulla
porta. A memoria direi, visto che sono passati 2 anni da quando l'avevamo pronta, al massimo andremo sui 4 anni, proprio come termine massimo.
Vabbè, allora rilevo da imprenditore che 4 anni sono una pazzia, dovrebbero essere 4 mesi, altrimenti uno non può star fermo col portafoglio per 4 anni. Spero che sia l'ultima volta. Poi farò casino negli altri comuni dove...
No, diciamo che c'è un'osservazione da fare, che siamo capitati nel periodo peggiore, nel senso, cosa è successo? Allora, uno, la variazione sismica, poi c'è stata tutta questa diatriba sul consumo del suolo, quindi anche a livello regionale hanno rallentato, per non dire bloccato i tempi. Poi abbiamo fatto questa scelta nostra, in cui mi assumo responsabilità dell'ultima amministrazione, dire non la votiamo come ultimo atto dell'amministrazione precedente, lasciamo lo spazio a chi arriverà dopo l'amministrazione precedente. Consegno di poi è stata scelta sbagliata dal punto di vista dei tempi, perché probabilmente avremmo anticipato forse di qualche mese, forse 2 anni l'approvazione, però purtroppo è stata così.
Quindi ce ne sono già altre richieste di varianti, sì, dopo di queste?
Partirà una nuova variante.
Fresche, recenti?
Recenti, diciamo che da un anno e mezzo a questa parte ce ne sono altre, però dovevamo prima riuscire ad adottare questa e smaltire questa. Siamo già in attività appunto per fare l'esame adesso delle nuove richieste che sono arrivate, e credo che nel giro di qualche mese porteremo un'ulteriore adozione di variante al Consiglio Comunale.
Bene, chiedo l'impegno a fare tutto in mesi e non più in anni.
Sì, l'idea nostra è quella appunto di vederla in termini di qualche mese, poi sappiamo però che dobbiamo trasferirla all'ente regionale, e anche qui i tempi di risposta non è che riusciamo a determinarli noi.
Sì, per quanto ci riguarda abbiamo fatto le corse, e ringrazio anche l'ufficio tecnico di questo. Purtroppo i tempi dettati da altri enti non sono stati molto veloci, quello è vero.
Per aprire un cancello a Conegliano, 6 mesi di carte e di bestemmie.
Sì.
Un cancello,
Sì.
Grazie, scusa.
Bene.
Per quello che lo vorrei.
E veniamo al consiglio, altri interventi? Maturato, prego.
In linea di massima, sindaco, siamo favorevoli in toto a quello che stiamo per approvare, anche perché attraverso questa variante il comune potenzialmente può acquisire nuove risorse e mettiamo in moto un'economia che può servire al territorio. Visto che abbiamo approvato il bilancio, abbiamo parlato di economia, volevo anche puntualizzare su quanto lei diceva prima in merito a questa scritta: è l'Europa che presenta la Russia come pericolo. La Russia non è un pericolo, sono sempre stati i nostri amici. Ed è proprio su questo che vorrei chiedere di sospendere questi embarghi contro questi paesi amici che portano lavoro nel
Parliamo della variante.
Sì, che portano lavoro nel nostro territorio, e molti dei nostri imprenditori sono quelli che lavorano lì, che gli hanno bloccato le forniture. Allora cerchiamo di dare una mano veramente al nostro territorio, sotto tutti i punti di vista, perché va bene, perché queste sono le briciole all'interno di un quadro generale che, ha detto lei prima leggendo il bilancio, purtroppo non è di più favorevole, visto i tagli, le restrizioni, la spending review, eccetera. Ripeto, la nostra linea, in linea di principio, siamo favorevoli a tutto quanto viene proposto a questo punto all'ordine del giorno. Grazie.
Bene, grazie. Ci sono gli interventi, altrimenti procediamo con le votazioni. E allora io direi, avete a disposizione il stampato che è stato consegnato con... le chiamiamo V1, variazione variante 1, V2, V3, V5, V6. Allora, fate una ricognizione sui consiglieri, sono 3 le varianti in cui c'è un consigliere che non partecipa alla votazione. Io direi di iniziare dalla variante 5, e mi astengo io, cioè non partecipo al voto, quindi lascio la parola al segretario.
Allora procediamo con la votazione della variante 5, favorevoli, Bene, unanimità, vedo. Contrari, astenuti, nessuno. C'è l'immediata approvazione?
No, no, poi la votiamo complessivamente.
Perfetto, ok. Bene, rientra il sindaco.
Allora passiamo all'altra, che è la variante numero 7. Non partecipa al voto il consigliere Marcon Filippo. Quindi anche qua favorevoli alla variante numero 7, contrari e astenuti nessuno, quindi non ha partecipato Marcon. Poi c'è la variante V9 e non partecipa la consigliera Oliveto. Quindi favorevoli, contrari, astenuti, nessuno, approvata. Può rientrare al consigliere Oliveto. E adesso facciamo una votazione generale per tutto il documento, cioè per tutte le altre varianti, quindi esclusa la V5, V7, V9. Favorevoli, contrari, astenuti, nessuno. Quindi non serve l'immediata visibilità, no. Non serve, no. No.
Cos'è in adozione?
Sì, adozione, qui adozione della variante, quindi andremo anche fra 60 giorni sì, per l'approvazione definitiva. Quindi. Allora, consiglio si chiude, vi ringrazio e buona fine, buon principio d'anno, grazie.